Quindi stavamo dicendo, un altro luogo di riunione dell'assemblea è la casa. Spezzando il pane nelle case. Beh, evidentemente la cena che loro celebravano non la potevano fare mica sotto il portico di Salomone e non la potevano fare nel Tempio, e quindi la casa diventa il Tempio, il luogo dove si svolge la celebrazione, come diciamo noi, liturgica, eh? La casa. La casa è come prima chiesa fisica della comunità cristiana. Con esultanza, con letizia, esultanza, la gioia caratterizza in tutto il Vangelo di Luca e anche in Atti, è un modo di scrivere proprio dell'autore di queste due opere, il tempo nuovo come tempo di salvezza. Siccome è tempo di salvezza, qual è l'atteggiamento di chi si sente salvato? La gioia con esultanza. È una gioia che si diffonde come si diffonde il Vangelo. Atti 8:8, 8:39, 13:48, 13:52, alcune citazioni, proprio come noi. La lode, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Avete sentito al versetto 43 che cosa ha scritto? Un senso di timore. Timore. Timore per i segni e i prodigi che manifestavano la presenza di chi? Del Signore. Quasi un timore sacro, no? Nel vedere quello che succedeva. E allora, qui viene detto che prima della gioia, della lode però, semplicità di cuore, con esultanza e semplicità di cuore. Che cos'è la semplicità di cuore? Qua dobbiamo capire questa parola. Significa semplicità per quello che intendiamo noi e generosità insieme, e si contrappone ai concetti di esitazione e di invidia, il termine greco, generosità nel senso di essere pronti sempre, comunque. Invece esitazione è uno che sta lì a pesare le situazioni, a valutarle, a dire sì, ma, però, comunque. E invidia, quindi si oppone a questo, all'invidia, una delle componenti costanti della nostra vita. L'invidia a chi più, a chi meno, ma c'è. La lode è un'altra delle parole che Luca ama molto. Davanti alla salvezza in opera, le reazioni sono l'esultanza, la gioia e la lode. Segno dell'avvenuta salvezza, atteggiamento caratteristico di tutta l'esistenza del credente nei confronti dell'agire salvifico di Dio. Lode ed esultanza. Quindi è un ritratto molto bello dei credenti dentro la comunità, ci sembra di vederli com'erano, cioè, ve le state immaginando com'erano? Chissà che avremmo detto noi. Allora, chissà che avremmo detto dopo il primo impatto, che bello, poi dal secondo momento che cosa avremmo detto? Allora, quale immagine di chiesa poi alla fine viene fuori da questo secondo capitolo, non solo dal sommario, da tutto il capitolo? È una chiesa fedele alla religione dei padri, vanno al Tempio, è cosciente di essere popolo di Dio, ma è una chiesa, è una comunità altrettanto fedele a chi? A Gesù. Quindi che comincia a capire che dentro la continuità c'è qualche cosa di discontinuo che bisogna prendere seriamente in considerazione. Infatti è una chiesa che comincia a distinguersi dal giudaismo con una pratica religiosa propria, la fractio panis. Chiesa comunità ideale, dove regna l'unità perfetta tra i membri, e da questa unità nasce tutto quello che è stato descritto. Chiesa, punto di riferimento, potremmo concludere, per la Chiesa di tutti i tempi, compreso la nostra e il nostro tempo. Infatti i verbi come sono, abbiamo detto, nei sommari, sono all'imperfetto, comincia e dura, indica un'azione che comincia e dura nel tempo, quindi che continua a essere anche ai tempi nostri. Allora, volevamo fermarci oppure andiamo avanti? Un momento ci mettiamo così in riflessione e soprattutto ci affidiamo anche in questo momento, che sono i momenti più difficili questi. Perché sono i momenti in cui la parola rischia di essere, vero Piero, dicevamo ieri, rischia di essere portata, diciamo così, tirata da tutte le parti, con i se, con i ma, però, oggi, tutto questo, no? E rischia di deviarla, tirata com'è, di deviarla. Quindi è il momento in cui veramente, pure nel riflettere, nel domandarsi e nel rispondere, c'è bisogno dell'aiuto di chi guida tutto e che è lo Spirito Santo. Sono momenti delicatissimi per me che annuncio, che faccio settimane bibliche, lezioni divine, sono i momenti più difficili da gestire. Perché proprio dentro la discussione si rischia di abbandonare la parola e di andare, di approdare ad altri lidi. L'esperienza me lo dice, no? E allora dobbiamo chiedere che lo Spirito Santo ci guidi in retta intenzione. Vogliamo veramente approfondire perché questa parola diventi nostra. E diventi nostra significa ci faccia tirare le conseguenze che Dio vuole che noi tiriamo, cioè, altrimenti meglio non farle queste cose, è perché Franca mi aveva chiesto, Giacomo, perché non facciamo la lezione completa, cioè il momento della lezione con la meditazio pure, con la orazio, cioè la preghiera che nasce da quello che noi riusciamo a capire, e con la operatio, cioè cosa devo fare.
Quali applicazioni volevo che esplicitassi un po'.
In che senso?
Ecco, la Chiesa. Cioè la Chiesa, la gerarchia e obbedienza pura, cioè, oppure deve anche un po' permettere allo Spirito Santo di essere libero, insomma, è tutto dell'obbedienza, è tutto.
Cioè, che relazione hanno fra di loro lo Spirito Santo e il collegio apostolico?
Sì.
E la tradizione apostolica, che tipo di relazione hanno?
Sì.
È questo?
Sì. Deve avvenire, che, in che maniera trova applicazione, che il sacerdote deve obbedire all'autorità in tutto, oppure lo Spirito Santo può guidarlo, equilibrare queste due cose. Non sono chiara.
No, cioè, ho capito, solo che va un po' oltre. La domanda, quello che è qui, quello che dice. Allora, le radici sono la guida dello Spirito Santo, però io ho detto in questo ordine: Spirito Santo e tradizione apostolica. In questo ordine ho detto, e devono rimanere in questo ordine. Infatti, Gesù che cosa dice? Che non si devono muovere da Gerusalemme fin quando non ricevono la promessa dall'alto, che è lo Spirito Santo. Da quel momento in poi comincia il programma che è stato definito al versetto 8 del capitolo 1. E sarete miei testimoni a Gerusalemme, in Giudea e Samaria, fino agli estremi confini della terra. Ma fino a quando non ricevete lo Spirito Santo, non dovete dimorare a Gerusalemme. Va bene? E questo è importante, questo ordine, e questo ordine perentorio, questo perentorio di Gesù. Prima lo Spirito Santo, poi comincia. Quindi, stando al libro, questo ordine deve essere sempre rispettato: Spirito Santo, la tradizione che proprio è guidata dallo Spirito Santo. Ora, questo tu dici, questo lo capiamo, questo che significa dal punto di vista storico adesso, che conseguenze dovrebbe avere nella nostra Chiesa? È un problema che credo che io e te con un po' di difficoltà possiamo affrontare. C'è bisogno di una grande discussione lì dentro della Chiesa e di verifica soprattutto se questo avviene. Tu dicevi, è solo questione di obbedienza. Uno comanda e l'altro obbedisce, così viene tutto rassicurato è così. Ma non credo che è solo questione di obbedienza. Qua non mica mi dice, la parola obbedienza qui non è uscita fuori, meno male. Non è uscita per niente fuori. È una parola pericolosa, la parola obbedienza, che nasce dalla nostra storia della Chiesa, la storia della Chiesa e anche storia di Dio con tutti. Però qui non viene citata, ci dice, ci parla della tradizione apostolica come quella che è stata voluta da Gesù, i dodici che Gesù ha scelto, quindi punto fermo, e che è stata preparata a poter svolgere questo ruolo e che ha bisogno dello Spirito Santo che riceve per poterlo svolgerlo, come Gesù gli dice, testimoni di ciò che hanno veduto e ascoltato. Questo è il compito. Questo, su questo si fonda qualsiasi tipo poi di struttura e organizzazione. È una catena che parte e che arriva fino a noi. Questo ci dice il libro di Atti, no? Non entra, poi entrerà nel merito di qualche problemino serio che la comunità ha dovuto affrontare e io direi rimandiamo a dopo a vedere come affrontano i problemi concreti, reali. Adesso abbiamo visto come hanno affrontato, adesso vedremo, no, non abbiamo visto, vedremo come affrontano un problema reale, concreto della comunità, perché fino a questo punto avete visto che tutto è andato bene, no? Sembra che tutto sia andato bene e invece fra poco cominceremo a vedere che proprio non tutto va bene, sia nella vita esterna, sia nella vita interna della comunità e cominceremo a vedere concretamente come loro reagiranno davanti a queste situazioni esterne ed interne e impareremo qualcosa che ci potrà far aiutare a vivere anche la nostra vita di comunità attuale, di comunità chiesa. Quindi un po' di pazienza per l'essenziale, dici tu.
E voi avete nominato Papa Francesco e a me proprio a quel proposito veniva in mente la semplicità del suo parlare, del suo annuncio. Ci sembra strano perché è così, perché i discorsi ultimamente erano sempre molto articolati, ricchi di tante cose, ma non più si diceva, cioè Dio ti ama e basta, Dio ti è venuto per salvarti e basta, è morto per te. Cioè non si parte più di là. Io poi di questa cosa mi rendo conto quando ci prepariamo per il caso di operato. Dico, cioè noi cosa dobbiamo dire a questi genitori? Cominciamo con dobbiamo venire a messa, c'è da fare questo, c'è da fare quell'altro. Cioè noi partiamo da tutti questi frontoli, che con tutto il rispetto non sono frontoli, ma da tutte queste cose create intorno. E poi magari in una catechesi, in un annuncio, non diciamo siamo qui perché Dio ci ama, perché è morto per noi e di lì partiamo. Cioè io dico,
fa sciogliere il cuore di una persona facendogli capire che c'è un Dio che si è fatto uomo ed è morto per amore. E poi di chi parlare delle pratiche, degli impegni, come se fosse, cioè noi la mettiamo a volte sotto un piano, come se fosse che le nostre, i nostri sforzi ci portano alla salvezza, non il suo gesto.
No, che la salvezza già ci è stata donata, che già ce l'abbiamo.
Dalla nostra bravura, dal nostro impegno, dalle nostre pratiche, da quello che facciamo noi.
Oh, non è che devo rispondere solo io, questo è un approfondimento che facciamo insieme, quindi potete, siete liberi. Piero, pure tu, su questo, che hai da dire? Che dice tutto quello che è stato costruito attorno.
Nella vita ecclesiale. Poi partendo da questo possiamo anche diciamo discutere, perché è vero che la Chiesa si è appesantita, no? Ma si è appesantita di che cosa? Nell'annuncio. Perché se tu mi dici Dio ti ama, è vero, no? Ma c'è anche un annuncio che la sua parola, che noi leggiamo, che noi celebriamo, che va detta. Ora, se questo è ritenuto un peso o una cosa non comprensibile che va ridotta, e allora per me le cose non stanno così. Se invece quella parola non è stata utilizzata, è stata accantonata, è stato utilizzato altro materiale, allora sì.
È questo che vuoi dire, Frank? È questo quello che sta dicendo adesso
perché,
Piero?
Per esempio, no, per dire, è chiaro che il linguaggio che usa l'ultimo Papa rispetto a quello di Benedetto, per dire, sono certamente diversi, però quello che colpisce di più dell'ultimo Papa sono più i gesti, no? Che poi le parole, anche le parole ovviamente, ma quello che ci colpisce di più è la libertà di certi comportamenti che noi abbiamo sempre desiderato vedere e non abbiamo mai visto, diciamo, in altre cose. Però per quello che riguarda un linguaggio e una proposta, beh, insomma, un'omelia di Benedetto era secondo quelli che sono i canoni biblici, patristici anche, insomma, quindi non vedo una. Dobbiamo secondo me capire a che cosa, su che cosa facciamo riferimento, altrimenti rischiamo di non avere un terreno comune nel confronto. Credo io, perché per l'esperienza di chi frequenta questo luogo e quindi apre il suo cuore riguardo queste vicende ecclesiali, ci sono un po' di piani diversi, questa è la cosa. Quindi io credo che bisogna prima chiarire il terreno comune, poi dopo possiamo anche affrontarlo, perché anche sulla liturgia, per esempio, ci sono alcune cose che vengono ritenute ridondanti, però in verità la liturgia è stata spesso semplificata diventando banale. Tante azioni, no? Ci sono state tolte tante cose che danno anche poi il contesto, che davano, come dire, ti facevano comprendere. Questo è così, diciamo, il fare passo, no? In liturgia o in altre.
Allora,
è come quando, che devo dire, se io alla persona dico, vabbè, ti amo, no? Non puoi stare 24 ore a dire alla persona ti amo, dopo un po' l'altro dice, va bene, aspettami qui, io me ne vado, insomma, no? Quindi c'è bisogno anche, Dio è amore, è vero, ma va anche poi compreso che significa questo amore, come viene incarnato. Se questo non lo
so, vabbè, lei diceva amore, Dio ti ama nel senso del kerygma, ma
però vanno avanti gli slogan, no? Che si richiamano certamente a frasi che sono vere, però che sono state svuotate della loro forza. Io personalmente non è che mi entusiasmi tanto rispetto a certe espressioni, anche perché cambiano con tanta rapidità che non fa in
Franca? Che dici?
Abbia subito dei condizionamenti dalla società, quindi cioè, ogni cristiano che si arriva, quindi tu vivi nella società, e sei condizionato, cioè tu la società la porti nella chiesa pure, allora tu devi far emergere la parte proprio cristiana e la tua essenza è quella, alla fine, cioè tu sei chiesa, ognuno di noi è chiesa, formiamo la chiesa. Quindi se tu sei condizionata dagli eventi esterni, tu quegli eventi esterni poi li porti anche nella Chiesa. Quindi tu, no, ognuno di noi deve fare pulizia, quindi arrivare all'esterno, quello che dici tu.
Ma questo già passa avanti, però quando tu fai l'annuncio in modi, ma a parte tutto, non già non è vero che questo mettere in comune i propri figli, è questo che ci manca nelle parrocchie. Secondo il bisogno di essere. Io penso che la testimonianza, il vivere in pace, serenamente, sia la conseguenza se viviamo la
comunità. La risposta. Ognuno non dovrebbe aspettare il tempo dell'altro. Lo deve fare, appunto, senza avere niente in campo, donandosi, così come ha fatto Cristo. Cristo è morto per noi, noi dovremmo fare altrettanto al di là di avere intanto un po' opposto, perché questo è fare un gesto per poi aver praticato qualcosa, essere concreto per poi ricevere qualcosa. Io lo devo fare, punto. Se io vedo che c'è un fratello, una sorella che ha bisogno, ecco, portare Cristo non soltanto nelle parole ma con i fatti, così come fa il Papa, la gestualità, i discorsi sono seguiti dai fatti, interviene, abbraccia, bacia, dice fai l'offerta, devi sentire la carne del fratello, quindi tu fallo e basta. Questo
ma
è il
pensiero, è
individuale, tu devi seminare così,
produce, perché se diventa comunitario questo c'è più.
No, io sto parlando all'interno di una comunità, tu devi agire secondo le necessità del fratello e della sorella, secondo quello che tu tieni giusto, tra virgolette giusto, vedendo la necessità di uno dell'altro, per quelle che sono le tue forze, la tua possibilità.
Dopo l'ultimo passo, cioè si parte dal conoscere Dio, per amarlo e servirlo, no? Però io quello che ho visto su di me, quindi parlo con il mio pensiero, io per esempio come mi sono avvicinata tanto a questo Dio amore, la signora, stavo leggendo un libro di Benedetto XVI, La gioia della fede. Come ha spiegato così poche pagine, l'amore del padre, del figlio,
No, no, vi sento. Penso.
Penso, posso dirti una cosa? Cioè, quello che tu stai dicendo a me sembra sia come voler coniare assolutamente un qualcosa così, senza mettere su niente di tuo. Tu, prima di dare, te hai ricevuto. Cioè, se non hai ricevuto dentro di te qualcosa che ti ha cambiato, ti ha convertito, quel tuo gesto generoso, in verità, sono una generosità, ma quasi come su stessa, non nel progetto di Dio. Cioè, io parto da una mia iniziativa che è venuta, che ho mandato nella fede, che scaturisce poi nel donarsi negli altri. Ma se prima non ho cambiato me stesso, come faccio? Cioè, è solo un gesto. Sì, la verità.
Parliamo di una comunità dove quando tu hai fatto quel gesto, io avevo
penso che
se lo faccio è perché sono cambiato, perché se no non ha senso, è un gesto inutile.
Io, sì.
Parliamo all'interno di una comunità, no, io parlavo all'interno di una comunità, come è la comunità, come è intesa la comunità, io non devo aspettare, devo intervenire, perché io sono cambiato e quindi devo intervenire. Questo passaggio l'ho saltato perché l'ho dato per scontato, non era normale per me. Perché se parliamo di comunità, questa è.
Perché non è soltanto la generosità, quindi materiale.
La stessa non ha senso.
No, non è, cioè, la generosità, l'essere semplice, il povero, non è soltanto sapere che finta dico, se lo si vedesse da un punto di vista materiale, di un bene che ho, che metto a disposizione, che sono, è anche la disponibilità nel far crescere l'altro. Se io mi accorgo che l'altro ha una qualche latitudine che io ho già vissuto, che ho già sperimentato su di me e che ho visto che grazie appunto a quello che ho ricevuto in me è cambiato qualcosa, posso essere portatore sano, no? E quindi aiutare l'altro. Quindi questa è anche questa.
Ho saltato questo passaggio perché ero convinto che era scontato.
Che dovete prendere le pillole su suo? È arrivato mezzogiorno.
Non lo so, sono prende male.
Io volevo dire una cosa. Beh, l'impressione che ha avuto adesso era pubblico significato, almeno questi nei primi giorni, poi non sappiamo nel futuro come andrà. Beh, un libro che riempie di entusiasmo, almeno per quanto mi riguarda, so, io che faccio sono una di quelle che ha sentito tutte le settimane pubbliche, questo è il primo che mi coinvolge direttamente. Gli altri sì, è una riflessione personale, comunque così tempo, invece questo qui ti fa entrare subito nel discorso e ti coinvolge, cioè non è vero questo fatto della missione, è un libro per la missione. Perché non ti fa stare fermo, dice tu non puoi stare qui a leggere, a meditare, a pensare, a fare tutti i tuoi discorsi, ti devi muovere, devi subito agire, ci dà forse anche un modello. Invece la domanda che ci veniva, questo fatto che loro si sono mossi dopo che lo Spirito Santo ha agito. Beh, la domanda che ci veniva, uno molto spesso può dire, vabbè, siamo in attesa, aspettiamo che lo Spirito Santo agirà e quindi essere spettatori passivi di questa cosa. Ci saranno tempi in cui noi ci possiamo, o anche la Chiesa, noi stessi, tipo possiamo dire, vabbè, lo Spirito Santo non
ha interrotto le trasmissioni.
Non è arrivato a noi. Dovrebbe essere un rischio?
No, no, Antonio, lo Spirito Santo c'è, abbiamo detto, no? Pure i termini che usa la Pentecoste è in pianta stabile dentro la Chiesa, la guida la Chiesa,
ma
sempre.
Ma a quel punto guida la Chiesa o sono io a guidare?
Questo sorella cara, è chiaro che poi la Chiesa è esposta a tutti i pericoli, a tutti i rischi che nascono dall'umanità e da una fede che non c'è, che è vissuta male, e la Chiesa è esposta ai pericoli che vengono da Satana continuamente, tutti i giorni. E questo è chiaro, bisogna tenerne conto, lo vedremo poi che succederà anche a loro qualcosa del genere, insomma. E quindi lo Spirito Santo c'è. Sulla comunità, su di te, su tutti. Quindi noi ci ha insegnato, queste prime pagine ci hanno insegnato che dobbiamo dare fermamente come nostra convinzione questa presenza. Ieri ti ricordi che dicevo, ci sono personaggi nella Chiesa che entrano in una situazione come se fino a quel punto quella comunità o quella diocesi o quel convento non avessero mai sentito parlare, no, non avevano nemmeno sentito parlare che ci fosse lo Spirito Santo, cioè, e allora arrivo io, arrivano i nostri, no? Insomma, atteggiamento molto, molto diffuso adesso, grazie a Dio, scusatemi l'ironia, no, grazie a Dio, grazie a qualche altro, molto diffuso, che uno va da una parte, dice, mo arrivo io e finalmente è arrivato Gesù Cristo. Spirito Santo c'è, questo voglio dire, lo Spirito Santo c'è sempre, e il discernimento poi della sua presenza e la fedeltà e l'obbedienza all'ascolto della parola ci deve sempre essere, che Piero diceva, se essere semplici significa prescindere pure dalla parola di Dio, prescindere dalla tradizione della Chiesa, dal Magistero, che poi ha questo compito, significa, vabbè, questa è un'altra storia, cioè stiamo parlando di altre cose, ma quindi mettiamoci d'accordo su che cosa sono gli orpelli e quelli che rallentano, eh? Cerchiamo di capirli e non parlare in maniera semplicistica delle situazioni, era questo che voleva dire a Piero, non parliamo in maniera semplicistica, cioè questi erano, ricordatevi, erano assidui all'insegnamento degli apostoli e alla comunione, alla frazione del pane e alle preghiere. Erano perseveranti e fedeli, abbiamo detto, in questo. Sono quattro le dimensioni che qui vengono prese in considerazione,
quindi forse solo grazie a questi quattro che poi si riesce a fare,
quindi la cosa è complessa, non è così semplicemente semplicisticamente così, no, la comunità si costruisce su qualcosa, ha un ritmo ben preciso, qui viene descritto delle cose precise. L'insegnamento degli apostoli, abbiamo detto che forse già si è formato, qui Luca si riferisce a un corpo di insegnamento che è già degli apostoli, che va preso in considerazione, erano fedeli, assidui a questo insegnamento, e poi alla comunione, che abbiamo detto la coinonia che cos'è, l'unione degli spiriti che parte dall'unità, e porta come conseguenza alla condivisione. Noi che siamo uniti, come mai uniti e poi non condividiamo i beni che sono transeunti? Non so se mi spiego, cioè no, non prescindete da questo, cioè è da questo che sta scritto qui, insomma, eh? Perché sennò i discorsi diventano, allora, come mai tu chiedevi all'inizio, come mai forse le cose essenziali sono state un po' nascoste dentro tante altre cose, ecco, forse è questo, è che è un po' difficile trovare il bandolo della matassa, cioè tutte le cose che adesso nelle chiese facciamo nascono da questi capisaldi, dalla vita della dottrina, dalla vita dell'insegnamento, della dottrina, del catechismo, nascono da questo, nascono dalla testimonianza della carità, nascono dalla vita liturgica della Chiesa. Da dove nascono le cose nostre? Cioè, la domanda, forse è questa, la spostata, insomma. Cioè, io faccio questo perché? Da dove viene questo? Cioè, le devozioni diffusissime, da dove nascono? Sono coerenti con la celebrazione della Chiesa? Sono coerenti con l'annuncio della parola? Portano alla coinonia? Sono queste le domande che salvaguardano l'unità di tutto? Forse è così che bisogna entrare nella nostra vita di tutti i giorni, nelle nostre comunità, altrimenti avete preso la direzione normale per non tener presente la parola di Dio, che invece dovrebbe essere, che è quella che tiene presente lo Spirito Santo. Quando io ho detto affidiamoci allo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo, da dove si vede che loro hanno lo Spirito Santo? Dall'annuncio della parola e da come annunciano la parola. Vedete le citazioni che loro nei discorsi, che sono messi in maniera puntuale, abbondantemente, e il riferimento all'altra parola che è Gesù, continuo. Questo sarebbe un criterio, per esempio. Cioè, questa comunità X è nutrita dalla parola, perché l'aggancio fra noi e lo Spirito Santo lo dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, lo ricordate? Qual è il legame fra i discepoli e Gesù? È la parola. E allora lo Spirito Santo agisce. Altrimenti lo Spirito Santo, chi è che voleva lo Spirito Santo? Allora, non c'è, non agisce. Non può agire, perché il legame fra noi e lui è la parola di Gesù. Sì, sì, l'abbiamo detto ieri. Adesso vedremo questo fatto.
C'era una vita precaria nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità. E giustamente, come dice la signora, tutto questo lo abbiamo perso. Che noi partiamo sempre da dati certi, da dati sicuri. Quando noi agiamo nella totale sicurezza, vogliamo la sicurezza su tutto. Però non è un dato. con delle categorie di sicurezza, no? Quando facciamo una cosa nelle nostre parrocchie, vogliamo i risolti, vogliamo i piani, vogliamo tutta una serie di... Perché, come diciamo, siamo il mondo moderno abituato ad agire così, ad agire in questo quadro di sicurezza, no? Che si ripercuote anche un po' nelle nostre comunità. E invece io penso che un po' di santa insicurezza, di santo timore di Dio, cioè del fatto che Dio viene, il Signore viene, noi non sappiamo quando, e ci deve trovare tutti pronti, preparati. Ecco, questo santo timore di Dio, che pure era presente nel catechismo delle gente passato, forse noi l'abbiamo dimenticato. Cioè, questa santa precarietà, che aiuta, che non è che ci... perché ci fa un po' procedere con più attenzione le nostre cose, con più prudenza, con più... anche nei rapporti, no? Quando siamo nelle nostre parrocchie, no? Tu, io ho torto, tu hai ragione, subito, pronti allo scontro, pronti... Invece, no, veramente, in un clima di totale insicurezza, pensiamo agli eventi dopo gli eventi del terremoto, dopo gli eventi bellici, e pensiamo agli eventi di carestia, agli eventi di emigrazione, eccetera. In questi quadri naturalmente si ragiona diversamente. Si ragiona diversamente e forse certe cose si finiscono con vivere.
Allora io sul fatto della attesa della seconda venuta, beh, Luca è uno scrittore che sa che la seconda venuta è differita nel tempo e ritiene che questi sono gli ultimi tempi, non nel senso che la venuta di Gesù era lì, che sono i tempi. Tutto il periodo che va da Pentecoste alla venuta di Gesù è il tempo, è l'ultimo tempo, è il tempo dell'attesa della venuta. Quindi è differita quella febbre della venuta di Gesù, ormai nella comunità cristiana è stata superata, testimone Paolo nei suoi scritti, no? Luca viene dopo e quindi già questa febbre dell'attesa è stata superata. Detto questo, però, Luca vuole proprio farci capire che siccome l'attesa non è da un momento all'altro e non sta a noi stabilirla, noi dovremmo vivere come fossimo sempre in attesa dell'ultimo giorno. Non so se mi spiego. Nelle scelte, quindi quello che dici poi, per me è giusto, cioè la precarietà nel senso buono della parola, cioè qua non ho una patria qui, no, la nostra patria qui non è qui, noi aspettiamo una patria che è nei cieli, no? Quindi questo senso di precarietà di questa vita su questa terra, nel senso buono spirituale, sarebbe determinante e potrebbe aiutarci a vivere quello che hanno vissuto anche loro, la prima comunità. Quindi su questo sì. Ecco, lui ha detto un'altra cosa, dice, noi non siamo abituati a questo, noi abbiamo bisogno delle sicurezze. Cioè la nostra epoca ha bisogno di sicurezze, ti muovi solo quando sei sicuro. Fai una cosa solo quando sai quella cosa che effetto avrà, quali saranno le conseguenze e tu come le affronterai. Cioè, è così, no? E invece noi ci troviamo di fronte a tutto il messaggio cristiano che non è così, che va in un'altra direzione. È vero, condivido questo a livello strutturale, psicologico pure nostro, no? Eppure la Chiesa risente di questo, programma tutto. Programma tutti, i piani pastorali, A, B, C, D, E, fino a W e fino alla Z con tutte le lettere aggiunte al nostro alfabeto, cioè tutto programmato e sotto numeri e sotto numerini, cioè e tutto deve essere così, sì è vero, questo non ci permette di veramente di avere la semplicità di cuore, la generosità, l'immediatezza che invece loro hanno. Poi Luca non presenta questa comunità come un qualcosa, ve l'ho detto, no? Relegato, è il modello nel quale ci dobbiamo riflettere, e per tutte le comunità di sempre. Certo, Luca non è che sapeva come saremmo stati noi, però coglie dei meccanismi, prima di tutto di fede, spirituali, e che poi diventano anche concreti, che devono essere i meccanismi di tutte le comunità cristiane, sempre. Ecco, questo dice Luca, che poi la testimonianza della carità si qualifica adesso in una maniera che non può essere quella dei tempi di Paolo, nel concreto, va bene, ma ci deve essere. Non so se mi spiego che voglio dire, Va bene, ma ci deve essere. L'insegnamento degli apostoli ci deve essere, che poi adesso si qualifica in maniera l'annuncio, l'insegnamento degli apostoli è fondato su che cosa? Cioè, sull'ascolto, abbiamo detto, no? Ascolto e sull'azione dello Spirito Santo. Ma deve essere sempre così. È qui che abbiamo delle difficoltà. Come si fa a verificare che l'insegnamento degli apostoli è sempre fondato sulla parola di Dio? Vero, ne parlavamo ieri. Qui nascono i problemi. Come fai? Come fai a dire che un'omelia è fondata sulla parola di Dio e quindi guidata dallo Spirito Santo? Come fai a dire che un documento magisteriale, no? È fondato sulla parola di Dio e quindi guidato dallo Spirito Santo? Per obbedienza? Ecco, lì ha usato questa parola, per obbedienza, siccome l'ha scritto Piero, vabbè, quelle. È proprio così. Oppure ci dobbiamo sforzare a questo punto di affrontarlo il problema una volta per tutte e di avere dentro la comunità delle garanzie che quando c'è un intervento che è legato alla tradizione apostolica, da quelli più grandi a quelli più piccoli, sia un intervento costruito sulla parola di Dio. E per questo guidato dallo Spirito Santo. O no? Questo è un problema. Questo è un problema. Ma il fatto che dobbiamo essere obbedienti prima di tutto alla parola di Dio e che dobbiamo essere guidati dallo Spirito Santo, questo non deve cambiare. Questo deve essere sempre quello. Questo non deve cambiare. Il fatto che dobbiamo celebrare l'Eucaristia, questo non deve cambiare, lo dobbiamo sempre celebrare. Questo non deve cambiare. Ma nei secoli ci sono state preghiere eucaristiche, sono nate preghiere eucaristiche diverse. Per esempio, no? Quante ce ne abbiamo? Adesso ce ne abbiamo quattro più altre quattro, le due della riconciliazione, quelle da. So otto preghiere eucaristiche, alcune sono state composte ultimamente. Dice no, quella non l'ha fatta Pietro, quella preghiera. Beh, aspetta un momento, la comunità chiesa l'ha riconosciuta. Io celebro l'Eucaristia pur leggendo quella preghiera. L'importante è che io celebri l'Eucaristia, no? Nella Chiesa ci sono i vari riti, compreso il rito bizantino, il rito ambrosiano, il rito. Ce ne sono tanti.
Nel rito ambrosiano sono state fatte delle preghiere liturgiche che proprio analizzando, vedendo, erano proprio fuori, quindi sono state anche criticate nella Chiesa e sono state approvate da poco.
Approvate. Quindi una volta approvata io nella chiesa la posso usare, basta. E quando uso quella, che non è quella che uso tutti i giorni, sto celebrando l'Eucaristia. Prego.
Si è dato Giacomo, ma avete bisogno di un aiuto a chiarimento di un passo che abbiamo detto, riflettuto in atto. dove è detto agli apostoli: non muovetevi da Gerusalemme, perché nel frattempo si sono verificati degli eventi straordinari. Leggendo una parte del capitolo 38 di Matteo, è detto che Gesù, appena risorto, manda tutti i suoi discepoli.
Andate in Galilea.
Ieri abbiamo fatto cenno, però avrei voluto avere allora come si pongono i due passi.
No, si pongano non dal punto di vista della cronaca, ma dal punto di vista della teologia dei due autori. Allora, per Matteo.
Scusate, un'aggiunta, perché in Atti è detto tutto quello. Leggendo Matteo è una cosa da non trascurare, perché dopo la morte i discepoli, ne vediamo quanto è, si trovano un po' disarmati, disorientati, non riescono a capire, tant'è che ritornano dove? Ritornano nei luoghi dove hanno vissuto facendo il loro mestiere di sempre. Ora, cioè, mi sta un po' stretto la comprensione tra questo passo, come dire, Gesù è morto, vabbè, ragazzi, qua mi sembra che siamo vinto tutti, ritorniamo a lavorare perché non c'è più niente da fare, lo porto alla estrema semplicità del mio pensiero. Leggendo questo passo, dico che sì, è vero, un concetto teologico, tutto quello che vogliamo, però ecco.
Ma Matteo, per esempio, non parla. Ecco, ma Matteo non parla della discesa dello Spirito Santo.
Non voglio dire.
E quindi già questo sarebbe un altro elemento, e Luca invece ne parla.
Sì.
Giovanni parla della discesa dello Spirito Santo, sì, ma ne parla che lo ricevono la sera di Pasqua, praticamente, non dopo 40 giorni. Cioè, se ci mettiamo a fare il confronto sui racconti e cerchiamo di, quando abbiamo parlato di storia e di come si narra, era importante per tutti questi discorsi. Allora, per Matteo il valore della Galilea è un valore preciso dal punto di vista teologico, e non solo per lui. Per Luca il valore teologico viene dato a un altro luogo, che non è la Galilea, ma che è Gerusalemme stesso. Allora, detto questo, loro non si muovono nel voler semplicemente darci una cronaca degli avvenimenti, no? Perché pure il fatto che loro si rimettono a lavorare, beh, in Matteo non è che viene detto che loro hanno un mandato: andate, battezzate tutti i popoli nel nome del Padre, quindi il mandato ce l'hanno, di lì si presuppone che loro sono partiti, eh? Quindi in questo è uguale a Luca, hanno avuto un mandato, però Matteo poi si ferma lì, Luca continua dicendo che viene lo Spirito Santo e li fa diventare capaci con la potenza di Dio di assolvere quel compito. Cioè non è che si contraddicono uno con l'altro, è giusto il luogo che è diverso, diciamo, eh? Però il luogo è scelto dall'uno e dall'altro in base al loro piano teologico. Luca centra tutto come teologia su Gerusalemme, si parte di lì, si arriva lì, si riparte di lì, poi si arriva a Roma. Quindi lui ha un preciso piano teologico, no? Gerusalemme come luogo teologico di importanza fondamentale nella storia dell'Antico Testamento, della presenza di Dio e dell'azione di Dio in mezzo al suo popolo, lì si gioca la partita della salvezza, lì la giocata, e di lì si riparte per l'annuncio della salvezza, ormai prima che avvenga e dopo che avviene. Matteo non ha questa idea, è la Galilea, la ripartenza, la nuova partenza con Gesù risorto, che manda i suoi ad annunciare il Vangelo, quello che poi devono fare pure gli apostoli di Luca, e a battezzare, quello che devono fare nel Vangelo di Luca. Però non c'è. Allora, da qui si parte. Quindi la verifica va fatta su questo, non sulle concretizzazioni storiche, che possono pure cambiare. Per esempio sulla condivisione dei beni, San Basilio, come la città della carità. è stata una concretizzazione di questo, sicuramente, leggendo Atti, se non vado errato. Lui ha pensato a quell'iniziativa, ma attualmente, scusatemi, la comunità di Nomadelfia cerca di vivere questo, l'unità per la coinonia, la messa in comune di tutti i beni. Però se entri poi nei risvolti pratici, concreti, ci sono delle regole che poi devono seguire, secondo il bisogno di ciascuno, ma ci deve essere qualcuno che porta il bilancio, ci deve essere qualcuno, c'è un'organizzazione. L'importante però che è da questo che parte quello che loro fanno, è dalla parola di Dio, e lo Spirito Santo li guida. Vedete che sto insistendo su questo. Sto insistendo molto, devo insistere, è lo Spirito Santo, ma è la parola di Dio che dà l'aggancio. Vedete l'elenco, alla didache ton apostolorum, però la didache ton apostolorum è fatta di che cosa? Di ascolto e riconsegna della parola di Dio. Avete visto Pietro il discorso? Da dove è partito? Da una citazione della Sacra Scrittura, e poi l'ha citata altre due volte nel suo discorso. Non si può prescindere da questo. Allora, prendiamo gli orpelli, prendiamo tutte le devozioni, devozioncine, la preghiera a Santa Brigida, la preghiera così, la preghiera colà. Povera Santa Brigida, non c'ho niente contro di lei. Solo che io non è che mi piace molto questo fatto che devi fare una preghiera, non so quanto dura, che poi alla fine ti deve dire, non so quanti giorni prima, che devi morire. 15 giorni, ecco, questo a me, alla mia sensibilità spirituale, diciamo, non mi dice molto, ma non ho niente da ridire per chi lo fa, lo fatelo, no, non c'è problema. Però attenzione, questo da dove nasce? Queste devozioni, come faccio a ritenere che è una devozione che, se mi piace, la posso fare o non la posso fare? Da dove? Qual è il criterio per decidere? È la parola di Dio. E se è in linea e nasce dalla parola di Dio, ti sta bene, falla. Non so se mi spiego. Pure io come prete, quando uno mi viene a dire, anche se vi devo confessare onestamente che mi state venendo a dire di devozioni che io non conosco, le più... L'ultima volta, poi mi sono pentito di aver reagito così, ho detto, senti, ma non vuoi almeno fare le devozioni più semplici? Ce ne sono... mi sono comportato male, lo ammetto, perché evidentemente per quella persona, però... mi viene a chiedere se è buono o no, come faccio io a dirlo? Devo vederla, devo rendermi conto, nasce, devo rendermi conto da quale tradizione nasce, da quale consenso, discernimento e consenso della Chiesa c'è su quella, non so se mi spiego. L'importante però è che tutto questo sia la base di tutto. No, è lì invece noi siamo capaci di neutralizzare. Il fatto che ci deve essere la condivisione dei beni, perché nessuno sia bisognoso nella comunità, questo, mo, al di là delle realizzazioni che possono essere dovute ai tempi, tu lo devi fare, non è un optional, tu lo devi fare, lo dice la parola di Dio. Lo devi, non come regolamento da rispettare, lo devi perché fa parte della tua consistenza di discepolo. Lo devi fare. È così la celebrazione liturgica, è così l'annuncio. Tu lo devi fare. Mo, ti trovi a New York, come si fa l'annuncio a New York? Mica lo puoi fare come lo fai a Cerignola, a Manfredonia, a Ortanova, che passi, che ti organizzi, gruppi di ascolto, sarà una cosa un po' diversa, insomma, non lo so, io non ci sono mai stato a New York, quindi non lo so, ma penso che qualche differenza ci sarà, ma lo devi fare. Non so se mi spiego, eh? Come deve essere la comunità. Abbiamo fatto le 12:30. Questo ci dice questo sommario, ma poi riprenderemo. Ma andiamo all'ora media. Lo devi fare. Pregavano le preghiere, adesso noi, le 3 volte al giorno, andiamo a pregare.